Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, gli anni.
Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu.
Tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzate ancora una volta sulle nostre frequenze, quelle di Radio Orizzonti. Ancora una volta nel blu dipinto di blu, gli anni, dedicate però a una tematica particolare. Questa puntata la dedichiamo a la ribellione e il cambiamento sociale, un mix di riff di chitarra e battiti ritmici che evocano la forza e l'energia del cambiamento attraverso la musica, perché la musica è una forma d'arte che ha sempre accompagnato l'umanità, ma che dagli anni 60 fino agli anni 60 in avanti ha conosciuto proprio una trasformazione incredibile dal punto di vista stilistico e tecnologico. Dagli anni 50 ai giorni nostri la musica ha seguito e influenzato i cambiamenti sociali, culturali e politici del mondo, dando voce anche a generazioni di artisti e di ascoltatori. E negli anni 60, con il decennio della contestazione, del movimento hippie, dei diritti civili, della guerra fredda, la musica ha proprio riflesso questi temi con canzoni impegnate, pacifiste e psichedeliche, con i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, i Pink Floyd. La musica degli anni 60 ha proprio sperimentato le nuove sonorità e tecniche di registrazione grazie all'uso di strumenti elettrici ed elettronici, e ha dato vita anche a tematiche molto importanti. E allora iniziamo subito con una canzone del 1963 che ha segnato una svolta. Parliamo di Bob Dylan, di Blowing in the Wind, perché Bob Dylan è stato la voce della controcultura degli anni 60 e Blowing in the Wind è diventato un inno dei movimenti per i diritti civili e contro la guerra. La sua semplicità musicale nasconde infatti un messaggio potente di pace e giustizia che ha ispirato generazioni di attivisti.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Questa canzone, Blowing in the Wind, ha segnato anche una tappa fondamentale del rapporto dell'artista con la Chiesa Cattolica, perché era la sera del 27 settembre 1997 a Bologna quando si esibì davanti a Papa Giovanni Paolo II insieme a Morandi, Dalla, Bocelli, Celentano, Niccolò Fabi. Ma l'esibizione che venne ricordata fu proprio quella di Dylan, fortemente voluto dall'arcivescovo di Bologna Giacomo Biffi, dove il vento che spinge, il vento che soffia e che non ha meta, e Giovanni Paolo II rispondeva in quella serata: no, il vento soffia è il vento dello spirito che ci guida proprio all'interno della storia. È una storia interessante quella, appunto, che ha fatto seguito. Io sono la via, la verità e la vita era la risposta a Blowing in the Wind da parte di Giovanni Paolo II all'interrogativo, l'ebreo errante che aveva lasciato inesaudito, portato lontano dal vento, ma non un vento, diceva Giovanni Paolo II, che tutto disperde, ma un vento che unifica, unisce e porta un senso alla vita, che è appunto per i cattolici lo Spirito Santo. Ma adesso andiamo ad un'altra canzone che ha segnato per l'appunto ribellione e cambiamento. Stiamo parlando di John Lennon e siamo negli anni 70, nel 71 esattamente, con la sua Imagine, perché John Lennon con Imagine crea una delle canzoni più iconiche universali di tutti i tempi. Questo brano invita a immaginare un mondo senza conflitti, barriere o disuguaglianze, diventando simbolo di pace e ribellione contro ogni forma di oppressione. But I'm not the only one. E rimaniamo sugli anni 70, perché gli anni 70 sono stati un po' gli anni del cambiamento, della ribellione sociale. Passiamo però a una canzone italiana, I Nomadi. Siamo nel 1972, quindi un anno dopo Imagine, che è del 71, e andiamo con Io Vagabondo, una canzone che è simbolo proprio in Italia del desiderio di libertà e ribellione contro una vita di conformismo. Io Vagabondo ha risuonato profondamente con una generazione che cercava un significato più profondo e autentico nella propria esistenza al di là delle convenzioni sociali. E allora ci tuffiamo immediatamente nei Nomadi.
Io un giorno crescerò cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, samba azzurra non può essere l'età. Sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età.
Così arriviamo agli anni 80 e arriviamo a una delle band più importanti del panorama irlandese e quindi internazionale. Stiamo parlando degli U2, che nel 1983 scrivono Sunday Bloody Sunday, questa canzone di questo gruppo rock irlandese che parte dal repertorio storico della band, contenuto originariamente nell'album War e poi in Under a Blood Red Sky e in The Best of 1980-1990. Il testo è scritto da Bono, come la quasi totalità dei pezzi degli U2, mentre alla musica ha contribuito l'intero gruppo. La Bloody Sunday, la Domenica di Sangue, di cui parla la canzone, è il 30 gennaio 1972. Quel giorno, nella città nordirlandese di Derry, Londonderry per gli unionisti, l'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti a una manifestazione. 14 persone, civili disarmati, furono uccisi e altri 14 furono feriti. L'episodio passò alla storia proprio come il Bloody Sunday e scatenò la rivolta nazionalista contro il governo di Londra. All'epoca dei fatti, Bono, Paul Hewson, era un ragazzino di 11 anni. 10 anni dopo, nell'82, il ricordo ancora vivo dell'episodio gli ispirò proprio Sunday Bloody Sunday. E come si può sentire nella registrazione dal vivo, Bono precisa che non si tratta di una delle rebel song tradizionali nel repertorio irlandese, ma è la reazione incredula e scandalizzata di un giovane cresciuto in un ambiente familiare interconfessionale, madre protestante, padre cattolico, nella Repubblica d'Irlanda, di fronte all'odio e alla violenza fratricida che divide coloro che dovrebbero essere uniti nel nome di Gesù. E la domanda del ritornello: how long must we sing the song? Per quanto tempo dovremo cantare questa canzone? È proprio ripresa nella canzone che chiede e che chiude l'album War, dove Bono canta più volte how long to sing this song. Ecco perché la proponiamo come una canzone che ha affrontato uno dei conflitti più controversi di quel tempo, il conflitto nordirlandese, una potente denuncia della violenza e un grido di dolore per le vittime innocenti, evidenziando l'inutilità della guerra e la necessità della pace. Sunday Bloody Sunday, U2.
Close my eyes and make it go away.
E adesso andiamo alla fine degli anni 70, facciamo un passo indietro, perché voglio proporvi una canzone che affronta una tematica della ribellione, del cambiamento sociale, ma in modo anche più fresco e un po' più ironico, potremmo dire. Siamo alla 28ª edizione del Festival di Sanremo e un giovanissimo cantante, Rino Gaetano, si presenta da esordiente sul palco con il singolo Gianna, una canzone che denuncia l'ipocrisia ideologica italiana mascherata da perbenismo e un mondo discografico che mostrava perenne ambiguità. Sì, ci si anche può ribellare al capitalismo discografico, diciamo, no? Anche oggi ce ne sarebbe un po' bisogno ogni tanto. Un componimento che è entrato proprio nella storia della musica italiana. Era il 78, 28 gennaio, e durante la finale del festival la conduttrice Maria Giovanna Elmi chiama sul palco Rino Gaetano di Crotone per cantare Gianna, un singolo che farà la storia della musica leggera italiana. Con un frac riempito di medaglie, l'accompagnamento della Pandemonium Band, Gaetano si esibisce di fronte al pubblico con un brano che denuncia i vizi della società italiana, un mondo discografico sempre ambiguo. E come spesso nella carriera di Rino Gaetano, il cantautore ha usato nomi di donna, ma anche un punto di vista femminile per raccontare i vizi e le abitudini assurde dell'Italia degli anni 70 e 80, attraverso una tagliente ballata che in modo nazional popolare denuncia un soggetto ideale. Gianna, l'immaginario della persona con i propri ideali, le proprie ideologie illusorie, che pur di non rinunciare alla comodità che la vita permette, rinuncia invece alle sue idee e alle sue convinzioni.
Per fare l'amore.
E concludiamo questa puntata dedicata alla musica come ribellione, conflitto sociale, trasgressione, che vuole comunicare qualcosa di una società che non va, con una canzone di autore, potremmo dire, perché sto parlando di Fabrizio De André e sto parlando di Bocca di Rosa del 1967, una canzone che racconta la storia di una donna libera, indipendente, che sfida la moralità e l'ipocrisia di un piccolo paese. Proprio De André, con il suo tipico stile narrativo, esprime una critica sociale attraverso la figura di Bocca di Rosa, ribelle contro le convenzioni sociali. E sulle note di Bocca di Rosa ringrazio tutti voi di aver seguito questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, da Massimo in studio, da Antonio alla regia. Un saluto a tutti sulle note di Fabrizio De André, la, diciamo così, canzone di ribellione e conflitto sociale, Bocca di Rosa.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, come se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prende.